pausa, ci siamo presi e adesso abbiamo qui in redazione le compagne e i compagni di Acrobax, quindi i compagni e le compagne di Renato. C'è anche Paolo che è stato presente all'aggressione e che ha subito l'aggressione insieme a Renato. E appunto sentiamo da loro intanto la partecipazione a questo dibattito che è iniziato e che si svolgerà in maniera proprio precisa questo pomeriggio alle 17 ad Acrobat via di una Masca Navale, e che però appunto sarà l'inizio di una difficile, poco fa fuori onda, è difficile iniziare questo, l'abbiamo visto anche nelle telefonate di questa mattinata, anche nei giorni scorsi, è difficile perché è un fatto se non nuovo, però è nuova la percezione che abbiamo maturato rispetto a queste vicende e è nuova la volontà di affrontarla, è nuova, cioè vogliamo toglierci di mezzo i luoghi comuni, le frasi fatte che pure fino a ieri ci avevano in qualche modo aiutato a spiegare, forse eravamo stati noi schiavi di quelle di quei luoghi comuni di interpretazione, e oggi dobbiamo cercare di dare un'altra interpretazione perché è diversa la vicenda, intanto precisando il fatto, il contesto, il luogo, le persone e quindi trovare altri linguaggi per leggere la situazione. E allora non ci rimane che dare a loro la parola, la diamo proprio a Paolo, un attimo verifichiamo se funziona.
Funziona?
Perfetto. Okay, funziona. Allora, intanto lo salutiamo e in diretta gli diamo la nostra solidarietà per l'aggressione subita e va bene, raccontaci tu.
Ma guarda, per me naturalmente è un po' difficile parlare dell'accaduto, anche perché appunto, come dicevi, è una questione molto nuova, nel senso dall'idea che ci siamo subito fatti del fatto che non eravamo stati aggrediti da due militanti, come insomma abbiamo visto in altre situazioni nel passato, ma è stata una situazione assurda per come si è sviluppata. Io e Renato eravamo seduti fuori dalla festa mentre Laura, la ragazza di Renato, andava a prendere la macchina per portarci a casa. È arrivata una macchina, da questa macchina è stato passato il finestrino, io mi sono avvicinato pensando che volessero informazioni, infatti mi hanno chiesto se c'era ancora la festa, io gli ho detto no, la festa è finita, e dopodiché mi hanno detto ma perché non ve ne andate a casa, siete di Roma, che cosa state facendo qua, io avevo capito insomma che la situazione non stava andando bene e io ho fatto guarda, sì, stiamo andando via, non ti preoccupare, e ho messo le mani sullo sportello per non far uscire la persona. Renato ha provato a fare la stessa cosa passando dal lato passeggero, ma il passeggero è uscito in tempo, e a questo punto la strada era abbastanza buia, io ho visto Renato e il passeggero che si prendevano e si allontanavano dalla macchina, e dopodiché il mio aggressore è riuscito a uscire dallo sportello e ci siamo apparato a colpirmi, non c'è riuscito, siamo rotolati in terra e questo è durato per una quindicina, 20 secondi. Dopodiché ho sentito Laura che urlava, Renato che gemeva, ero sopra il mio aggressore, l'ho lasciato, sono andato a vedere, ho trovato Renato in una pozza di sangue, colpito in più punti. E naturalmente a quel punto i due aggressori nella mia testa erano già fuggiti, nel senso per me non esistevano più, esisteva solo Renato in terra e Laura che strillava, una situazione da tranquillizzare. Ho chiamato subito il 118, abbiamo prestato il primo soccorso a Renato, io gli tenevo le gambe alte e l'ambulanza è arrivata presto. Insomma, questo è quanto, l'aggressione che abbiamo subito si è sviluppata in pochissimo tempo e da quello che abbiamo visto non c'è stato nulla che ci abbia potuto far pensare prima che queste persone stavano uscendo con il coltello in mano. Questo è quanto, non c'è stata nessuna discussione, nessuna lite, non c'è stata nessuna rissa,
nemmeno a parole, quindi
nemmeno a parole sia da parte mia che da parte di Renato. C'è stato subito un tentativo di calmare la situazione, Renato, a quanto ho sentito da Laura, gridava: leva quel coltello, leva quel coltello. E insomma, la situazione è stata appunto, ci hanno preso e ci hanno colpito questa strada.
Ciao a tutti, sono Giulia di Agrobax e intervengo subito dopo Paolo per sottolineare questo dato dell'aggressione, a cui pa poi magari nel corso della trasmissione andremo a mettere anche degli aggettivi, però in questo momento ci preme sottolineare il dato dell'aggressione perché dopo tutto quello che è successo continuiamo a leggere i giornali e continuiamo a trovare dei tentativi di spiegare. I tra virgolette futili motivi, senza voler necessariamente insistere in un linguaggio penalistico, però appunto volevo per cercare di spiegare quanto non solo sia stata percepita, ma sia realmente poi stata un'aggressione. Volevo leggere la lettera aperta firmata agli amici e alle amiche di Renato, che in questi giorni appunto stanno in continuazione, insomma, attraversando il cinodromo e Agrobax, insomma, che è diventato il posto dove costruire il ricordo e dove, insomma, anche organizzare la rabbia, ragionare sulla rabbia che questo fatto ha provocato, insomma. Quindi leggo la lettera. Leggiamo gli articoli su Renato, ma sembra che non parlino di lui né di quello che è realmente accaduto. Allibiti e sconcertati dai mezzi di informazione nazionale, abbiamo sentito la necessità di parlarvi davvero di Renato e di quello che ha vissuto. Sull'Unità del 29/8/2006, Angela Camuso ha scritto un articolo sconcertante che fornisce una ricostruzione erronea dei fatti. Non capiamo come la verità possa essere travisata in questo modo. Non è stata una rissa, è stata un'aggressione. Sulla Repubblica del 28/8/2006 è stato scritto rissa tra balordi, non è stata una rissa, è stata un'aggressione. Quando li abbiamo incontrati a casa di Renato abbiamo chiesto ai giornalisti di non parlare di rissa, ma hanno deciso ugualmente di interpretare la storia a modo loro. Renato aveva il valore della non violenza, non è stata una rissa, è stata un'aggressione. Nessuno si preoccupa di sottolineare che c'erano due ragazzi armati di coltello alle 5 di mattina, parcheggiati in macchina fuori da una dancehall al termine di una strada chiusa, senza neanche essere andati alla festa. Questa non è una rissa, è stata un'aggressione. Renato non ha nemmeno cercato di difendersi, ha chiesto al suo aggressore soltanto di levare quella lama, di rendersi conto di cosa stesse facendo. Non è stato un tentativo di rapina, non è stata una rissa tra balordi, è stata un'aggressione. I testimoni e le deposizioni confermano. Lo stesso Renato, prima di morire, ha raccontato cosa gli è accaduto. È stato aggredito. Noi non c'eravamo, ma sappiamo, abbiamo le testimonianze, che è stata questa la reazione di Renato. Ce lo raccontano gli anni di vita passati insieme, che sono l'unica vera testimonianza che noi possiamo offrire. Qualche anno fa, ad Agrobax, un ragazzino gli ha lanciato un posacenere in fronte, causandogli una ferita da 5 punti. E nonostante ciò, non eravamo noi a calmare lui, ma lui a calmare noi. Vabbè, dai, non è successo niente. L'importante è questo, ci ha detto. Noi sappiamo di Renato che odiava la violenza, aveva il valore della vita e la sua scelta politica è stata sempre quella di rispettarla, ad ogni condizione, nelle sue azioni di tutti i giorni. Non era un attivista politico né era un militante, ma sceglieva di frequentare posti in cui il suo impegno sociale era condiviso e poteva esprimersi con la collaborazione partecipata, così come con il divertimento. Non vogliamo che il suo ricordo venga strumentalizzato, non vogliamo che il suo ricordo sia utilizzato, cioè, come uno strumento di potere. Vogliamo che tutti sappiano che quello che è successo a Renato sarebbe potuto capitare a chiunque. Vogliamo che l'assurdità della realtà in cui viviamo vi colpisca, come una pugnalata in petto, senza possibilità di nascondersi dietro generalizzazioni di circostanza, utilizzate dai media del tipo era un frequentatore di centri sociali. Renato era anche, anzi soprattutto, qualcos'altro, e noi lo sappiamo. E sabato sera era andato a ballare al Buenaonda a Focene con Laura e Paolo, a differenza di quei due ragazzi che stavano fuori dalla dancehall con un coltello in tasca. Tutto ciò ci lascia disorientati, siamo arrivati ad un punto in cui la violenza gratuita ti aspetta in macchina per non farti ritornare a casa mai più. Gli amici di una vita, quella di Renato, qui attorno al tavolo della tristezza, se lo ricordano sempre sorridente e si domandano addirittura se qualcuno l'abbia mai visto incazzato. Partecipando con lo stesso entusiasmo ai momenti tragici come a quelli di gioia estremi, ci ha insegnato come incanalare la nostra rabbia affinché ci scorra attraverso le vene e ci renda più consapevoli, perché la nostra risposta non sarà violenta, la sua non lo è mai stata. Gli amici e le amiche di Renato. Io, appunto, nell'estrema difficoltà di ragionare su un fatto che, cioè, che purtroppo per il 90% è assolutamente irrazionale, non ci si può, non ci si può credere al fatto che due ragazzi di 19 anni, 17, possano aver avuto, al di là di qualunque tipo di sostanza uno possa usare per alterare gli stati mentali, dopodiché non ci si può credere che possa essere successa una cosa del genere. Detto questo, però, c'è anche molto altro da dire, e per fortuna anche in questo molti compagni ci aiutano, come abbiamo visto anche nel corso della mattinata, appunto a ragionare su quali sono i connotati di questa aggressione, nel senso che per quanto appunto la violenza possa essere determinata da condizioni sociali, da tutto quello che appunto può essere definito come degrado culturale, cioè nella mancanza probabilmente anche di sogni e di desideri, perché insomma nessuno di noi tra i suoi sogni ha quello di passare un sabato sera di coltivo, insomma. E per quanto tutto questo sia vero, noi non possiamo nasconderci dietro un dito del fatto che c'è chi alimenta questo tipo, e alimenta non è un termine eccessivo, alimenta questo tipo di comportamenti sociali, quindi quello del controllo del territorio a mezzo di violenza, quello dell'intolleranza nei confronti di chi sente musica diversa, veste in modo diverso, non gradisce come tutti gli altri le solite trasmissioni radio che non dicono niente, ma magari preferisce passare una giornata con gli amici. Quindi tutto questo va detto, cioè, va detto che sui muri di questa città c'è chi fa l'apologia delle lame, va detto che in questa città sempre di più si sente fuori dai baretti, che c'è un clima che mi guardo intorno e che non è, cioè, che sempre più emerge sotto quella rete fittissima e densissima che è la metropoli, di reti sociali, produttive, di scambi, di comunicazione. Sempre di più si crea un tessuto che appunto probabilmente, cioè, non voglio dire che si è creato negli ultimi mesi o negli ultimi anni, ma che su quel tessuto si costruisce una pratica politica fascista, perché fascista è l'intolleranza, perché fascista è la volontà, insomma, di imporre le proprie idee con la violenza. E tutto questo, insomma, lo sappiamo bene, non so appunto se.
Sì, sicuramente le riflessioni sull'accaduto, sul luogo dell'accaduto, su chi è stato coinvolto, sia Renato e gli altri due ragazzi, sia per quanto riguarda quello che ad ora pare essere insomma l'identità degli aggressori, e ci ha portato comunque a fare una riflessione su tutto quello che è stato detto finora in tutta questa mattinata di interventi. In primis ci sono delle responsabilità chiarissime in questa città sul piano dei contenuti e della mentalità che viene in qualche modo alimentata, che viene in alcuni casi rivendicata, e che ha un'identità anche politica, che fa parte di a destra, all'interno di quella de della destra, diciamo tra molte virgolette sociale, sicuramente più radicale o sedicentemente più radicale di quella in doppio petto, e che in questa città è arrivata appunto dal concentrare un impegno all'interno di situazioni di intervento sociale come quello dell'emergenza abitativa, convogliando al suo interno diciamo, da una gruppi musicali, gente che va allo stadio, gente che vive, diciamo, invece all'interno di contesti magari meno, sicuramente meno identificabili politicamente, ma che all'interno di questi contesti comunque operano un intervento per porre al centro i valori e le, diciamo, arrivare alla, a una aggregazione su questi temi assolutamente di carattere intollerante, razzista, quindi per quanto ci guarda fascista. Quello diceva Giulia delle scritte, che credo che sia, diciamo, una cosa ad esempio, cioè che fa ragionare molto rispetto a quella che è la mentalità che si sta diffondendo in questa città attraverso anche i ragazzi di età comunque anche relativamente più bassa, intorno ai 18 anni eccetera, che diciamo attraverso una città in cui l'apologia della lama, lo status symbol della lama e la, diciamo, la distorta etica di strada che ti pone, che ti dice che il vale chi riesce a, chi mette per terra il primo che passa, non, un falso valore dello scontro, più un valore appunto dell'aggressione, per dirla, per poterla rivendicare sui muretti e nei luoghi della socialità, che in luoghi come Fiumicino, Focene, Fregene si confondono tanto con luoghi della politica a destra, come è stato ripetuto dai compagni del territorio poco fa. Quel territorio è un territorio dove sicuramente Fiumicino, che è comunque un comune a sé, ha una sua quotidianità politica diversa da quella della città di Roma, diciamo al suo interno comunque un'egemonia per le sue strade culturali, che ha dei nomi e dei cognomi, ha dei consiglieri in comune che l'anno scorso hanno fatto modo e maniera per ottenere una piazza dedicata ad Ettore Muti alla decima MAS, che l'anno scorso hanno fatto modo e maniera per riuscire a ottenere uno spazio sociale, dato che sul territorio di Roma il Foro 753 aveva perso terreno, era stato sgomberato, e dato che comunque quella stessa area politica dei rappresentanti all'interno del comune di Fiumicino hanno ottenuto comunque un'assegnazione di uno spazio sociale a partire da un'attività di piccolo commercio del negozio del 2.11 della sede di Azione Giovani limitrofa. Ora, noi non vogliamo identificare direttamente dei responsabili e dei colpevoli di questa cosa, non ci sono dei responsabili, cioè ci sono dei responsabili, questa responsabilità sta alla destra di tutta questa città. Dopodiché, che chi abita questi territori, che chi abita la città di Roma, per prima di tutti i compagni, sia perché ormai pare è evidente che essere non solo un attivista militante, ma essere anche, diciamo, essere un frequentatore, un attraversatore degli spazi, cosa che caratterizza ovviamente la maggior parte di quella che è la nostra aggregazione all'interno del movimento, gli spazi musicali di socialità, si trovi a dover essere considerata come un obiettivo di un'emulazione costante, di un principio del fomentare i pischelli, mettergli la mano in mano e mandarli comunque lì dove tu hai identificato un nemico, dove tu hai identificato un soggetto diverso, e in più l'hai identificato anche come soggetto che nella tua mentalità è all'infamità. Noi non ci scordiamo gli striscioni che allo stadio minacciavano in Indymedia di ricevere coltellate. Noi non ci scordiamo chi sono queste persone, non ci scordiamo quindi che essere identificato come l'infame che dalla resistenza ad oggi, secondo questi signori, queste merde, sono solamente un obiettivo da accoltellare, da mandare in ospedale, da aggredire a prescindere dalla situazione, del contesto eccetera, non lo possiamo mandare giù. Noi vogliamo che questa città prenda parola, noi vogliamo che tutti quanti, dai compagni, ma anche proprio appunto tutto quello che è ciò che gira intorno agli spazi sociali, alle lotte sociali, a chi le promuove e le organizza, sia comunque si stringa e cerchi di fare un quadrato, che cerchi di riportare comunque la barra sul fatto che probabilmente non ci sono dei nomi e dei cognomi di mandanti politici, probabilmente non ci sono delle responsabilità dirette, ma sicuramente bisogna farla finita con questo clima che si respira in questa città, che da un anno, dal 4 giugno, dalla notte del 3 e 4 giugno dell'anno scorso, scorso, quando prima di un corto di forza 9% Celle, un'azione organizzata in quel caso, ha lasciato una ferita su un compagno di questa radio, fino a quella del Sant'Anna della Pietà, passando anche per quelle aggressioni agli immigrati, come passando anche per l'omicidio di un operaio a Magliana, inseguito a un diverbio con persone legate all'estrema destra, legate a degli ambienti organizzati di estrema destra di Roma. A questo punto credo che, appunto, ripetendo l'invito per oggi pomeriggio alle 5, chiediamo sia, insomma, necessario riprendere veramente parole su quello che vuol dire il laboratorio della destra romana a Roma, che cosa voglia dire, quali siano le soluzioni da riuscire a trovare, perché questa, che appunto non ci danno di fronte a da un lato una violenza assolutamente connotata politicamente e culturalmente, che diciamo però non ha dei volti definibili in quella che diventano gli, che non hanno degli organizzatori e dei mandanti, anche a volte sono anche spontaneità, emulazione. Dall'altro dobbiamo riuscire a far capire a chi in questa città ha le orecchie tappate e gli occhi preferisce coprirseli, che se c'è una guerra fra bande non l'abbiamo voluta noi. Questa guerra fra bande è di una banda che ci sta piumando addosso, ci viene istigata addosso, e questa cosa non c'è, ha un limite, e questo limite credo venga raggiunto, sia stato raggiunto la notte tra sabato e domenica.
Allora, io ho ascoltato attentamente, è molto interessante quello che avete detto, perché appunto apre, forse per la prima volta, perlomeno nella nostra percezione, una valutazione, un tentativo di valutare qualcosa che fino a ieri non ci eravamo posti, perché diciamo poco fa appunto, per esempio l'aggressione a Bernardo al Forte è avvenuta 7-8 mesi, 8 mesi fa, poi fu vista come un'aggressione fascista, quella era sì organizzata, e quindi poi la risposta fu data sul piano della manifestazione antifascista con lampi, partigiani, tutte le cose di cui eravamo abituati a fare. Probabilmente rivedendola invece alla luce degli oggi, l'aggressione a Bernardo era più vicina a questa, a questa di Renato, perché anche lì veniva dopo un concerto. Questo è un modo diverso di stare insieme, un modo diverso di gioire, di godere la vita, a cui partecipavano non i compagni, ma i ragazzi del quartiere o comunque i ragazzi di Roma che volevano fruire di un momento diverso, di una dinamica libertaria, di fruire musica in maniera diversa, fuori dagli schemi del mercato, e come tale l'aggressione su quel terreno. La stessa cosa di Renato. Io ho apprezzato molto quanto dicevi tu descrivendo, tratteggiando la figura di Renato. Appunto, Renato non stava lì a dare degli slogan politici, non stava ad attaccare un manifesto politico, stava semplicemente a passare una serata bella che aveva scelto di vita piacevole con altri. E per questa sua diciamo, scelta è stato aggredito e ucciso. Ecco, vorrei che se è possibile ritornare un po' appunto sulla figura di Renato, dicevi anche aveva questa scelta della non violenza, cioè di approcciare la realtà con le sue scelte, determinato nelle scelte di vita, però con un modo diverso, diciamo, di starci dentro. Ecco, si può tornare sulla.
Devo ricominciare. Allora, era staccato il microfono, quindi ora comincio un po'. Ricominciamo. Dicevo appunto che è difficile parlare di Renato al passato e che tutti quelli che lo conoscono si ricordano prima di tutto il sorriso di una persona che, anche senza stare in modo organico, in una struttura organizzata, in questo momento c'ha ancora attorno decine e decine di amici. E questi rapporti così forti testimoniano appunto la vitalità di una persona, la passione che metteva nel fare le cose che appunto sembra una banalità, ma ci sono tanti modi di vivere la vita. Insomma, si può pensare in modo individualistico a quello che ti fa stare bene e si può pensare invece a quello che ti fa stare bene insieme agli altri, a quello che costruisci, a quello che scambia, a quello che crea solidarietà, cooperazione. Seppure appunto siamo tutti consapevoli appunto che Renato non era un militante organico di una struttura, però tutti quanti sappiamo che c'aveva dentro, nel DNA, quel modo di fare cooperativo, quel modo di fare che ci si dà una mano, che non è mai venuto meno, insomma. E comunque appunto nella figura di Renato, che tutti quanti, soprattutto in questo momento mi rivolgo magari ai compagni, a quelli che sanno bene che cosa significa questa parola, del modo di fare di Renato, di quella piccola diversità che c'è nell'essere appunto un occupante o un militante rispetto a quella di chi però comunque si vive appunto i quartieri, si vive i territori e in questo modo così ricco che aveva lui, la piccola differenza è enorme in questo momento nello sforzo che noi dobbiamo fare di trovare un linguaggio che non crei di nuovo quella che non crei in questo caso quella contrapposizione tra fascisti e antifascisti, che in questo momento io non posso che percepire come una chiusura rispetto a quel mondo molto ampio, molto che in questi giorni sta piano piano razionalizzando. La lettera che leggevo prima degli amici di Renato che parla di aggressione, che parla di aggressione, non parla mai di aggressione fascista, ma comincia a capire che il fascismo non ha come unico obiettivo i compagni, che il fascismo è un attacco a una società, a un modello di vivere di cui Renato era assolutamente portatore e di cui tutti i ragazzi che ancora gli stanno vicini e che faticosamente stanno costruendo di lui un ricordo sono pienamente portatori. Questo modo di vivere noi dobbiamo capire che è politica e noi dobbiamo capire quando facciamo le dancehall che non è, forse lo è stato in un altro momento, anche se insomma queste cose poi hanno sempre dei flussi, dei riflussi, delle fasi, eccetera. Forse negli ultimi anni abbiamo dato per scontata la socialità negli spazi sociali, abbiamo dato anche molto per scontato che quello fosse, che ne so, per molti spazi sociali l'autofinanziamento, che magari è altro rispetto invece ai documenti politici che si scrivono. Abbiamo dato molto per scontato che chi viene alle nostre iniziative, alle nostre serate, nei nostri spazi debba capire, mentre sempre di più i ragazzi che oggi hanno 20 anni negli spazi sociali ci sono sempre entrati pagando la sottoscrizione e questa è una cosa che è così e non ci si viene invece per farsi il proprio campo da calcetto o per farsi le proprie storie, si viene e si prende quello che il centro sociale ti dà. E in questo senso purtroppo anche quella dancehall sulla spiaggia era molto simile a quello che è uno spazio sociale, cioè un luogo dove si consuma un servizio di una cultura altra, di una musica altra, e la musica insomma senza dire banalità, ma è assolutamente cultura, è centralmente cultura e in quanto tale è anche fortemente connotata politicamente. E quello che io mi sento di dire a tutti coloro che, appunto, magari anche diversamente da me, vivono gli spazi sociali, è che in quella loro scelta, oggi più che mai, Renato ci insegna, c'è una forte scelta politica. Il fatto magari di non andare in una discoteca, ma di andare a una dancehall, il fatto di andare. E questo non tanto perché lo diciamo noi, che viviamo negli spazi sociali, ma proprio perché così viene percepito da chi quegli spazi magari non lo vive. E allora proprio lo sforzo anche, appunto, molto spesso si fa la contrapposizione quasi invece che la sommatoria, la moltiplicazione, la divisione tra società civile e militanti, cioè in questo caso salta e salta non perché siamo noi che non ci abbassiamo alla logica della fascisti e antifascisti, ma salta perché la fa saltare la storia di Renato, salta perché in questo caso i fascisti hanno attaccato una persona non perché era un compagno, un militante nella sua pratica di militante, l'hanno attaccata nelle sue scelte culturali, di vita, sociali e quindi queste scelte oggi sono sotto attacco. Se non lo capiamo, rischiamo che sempre di più queste cose vengano chiuse, e la chiusura significa che tanti ragazzi con cui stiamo parlando in questi giorni, un domani avranno paura ad andare alla dancehall reggae sulla spiaggia, che porca miseria. No? Cioè, nel senso, siamo andati tutti quest'estate al mare a farci le nostre feste sulla spiaggia e questa è vita, però nella vita la politica esiste ed esiste chi compie i suoi gesti, anche se purtroppo non di vita ma invece di morte, in base a una lettura diversa della vita e della politica. E quindi, al di là della scelta, quindi gli amici di Renato parlano molto chiaramente in questa lettera di risposta non violenta, non c'è bisogno in questo caso di creare una contrapposizione tra le risposte. Siamo tanti, siamo anche diversi, abbiamo anche esigenze diverse. Appunto parlo molto anche dell'esperienza personale che sto vivendo in questi giorni al Cinodromo, dove chiaramente ci siamo noi, i compagni dell'occupazione, ma dove chiaramente lo spazio è aperto a tantissime persone che non sanno neanche che cosa vuol dire autogestione, ma poi invece magari vedi che nel fare gli striscioni per Renato o nell'organizzare quello che sarà il nostro saluto collettivo al Cinodromo mettono in pratica l'autogestione. Quindi forse in questo momento noi dobbiamo fare uno sforzo molto grande di non dare per scontato alcune parole, di non dare per scontato che il massimo onore per Renato possa stare appunto sui nostri striscioni antifascisti. In questo caso il nostro sforzo deve essere assolutamente quello di condannare un'aggressione fascista, e non ho paura nel dire questo, e non ho neanche paura di non essere compresa, perché è molto evidente che l'aggressione è fascista. Il problema è che qua i fascisti cominciano a colpire anche chi non li sta andando necessariamente a stuzzicare. Poi ecco, non vorrei essere troppo lunga, però questa è una trasmissione che introduce anche l'assemblea di oggi pomeriggio, e chiaramente insomma anche in questo momento come compagnia di agrupazione abbiamo indetto questa assemblea anche molto in fretta, perché capivamo perfettamente l'esigenza di tutti di venire informati di quello che è successo e soprattutto anche oltre che informati di poter avere un canale in cui entrare, poter fare, poter dire in questa storia, e quindi poter determinare anche quella che sarà la nostra risposta e il nostro andare avanti, semplicemente anche il nostro andare avanti dopo quello che è successo, che non si può andare avanti come se non fosse successo, no? E quindi andiamo avanti. Oggi pomeriggio ci sarà questa assemblea insomma l'invito a tutti i compagni è veramente di venire al di là delle strutture, al di là, a portare le proprie esperienze, a parlare della necessità di riprendere delle controinchieste, perché le controinchieste sono innanzitutto per chi le fa il modo di stare nei territori e di capire che cosa succede, e qua c'è bisogno di capire, e sono per chi le legge il modo di rendersi conto che non è frutto di una speculazione politica quando uno dice che c'è un aumento del clima di violenza. Per chi si segue tutti i giorni in di media si vede, ma per chi non lo fa è evidente che si perde dei pezzi, e quindi inchieste, controinchieste, dossier e iniziative pubbliche che lancino e che presentino questi dossier al numero più ampio possibile di persone. Sicuramente una presa di parola pubblica, quindi ci immaginiamo da un'iniziativa territoriale a una manifestazione sulla quale chiaramente la difficoltà grossa di contrastare le aggressioni fasciste, questa aggressione fascista, ma tutte le aggressioni fasciste, con il più ampio numero possibile di persone che capiscano come nella loro vita vogliono rispondere, perché le lame sono uscite e quindi non si può far finta di niente.
No, e questo discorso appunto va proprio ragionato nell'ottica che dell'estrema complessità in cui si è svolta questo omicidio, questa aggressione. Non solo il fatto che appunto che Renato è centrale questa questione, che Renato è stato colpito per in quanto a caso fuori da un qualunque momento di socialità legato in qualche modo alla sinistra antifascista di Roma e della provincia, ma anche rispetto al fatto che a quello che stiamo dicendo prima, anche rispetto appunto alla questione che non troviamo al momento, non c'è modo di dire, e probabilmente non si tratta di una, eh, di, una di, un, di un caso da avvicinare, insomma, da accostare a quello che è stato finora l'attacco opposto agli spazi occupati, alle realtà militanti della città di Roma. Lo vediamo molto più vicino appunto a quello stilicidio di aggressioni e di intimidazioni che nella città di Roma sono passate anche sotto silenzio, dato che purtroppo dobbiamo farci una ragione che o riusciamo su questa questione, poteva anche chiudersi nella lista fra balordi che viene fatta passare per i giornali, e questa cosa è centrale riuscire a farla passare, dato che comunque viene battuta questa ipotesi da parte sia della stampa che pensiamo, insomma, che dato che la stampa poi le sue fonti le trova anche appunto nelle forze dell'ordine e nella magistratura, temiamo che questa possa essere comunque quella la linea da seguire, ma ora il fatto che questi due ragazzi forse non hanno una tessera in tasca o i gagliardetti in camera, non vogliamo che porti a una a messa in silenzio questa cosa, di questo fatto, come tanti altri ne sono avvenuti nell'ultimo anno, eccetera. Stiamo parlando comunque di intorno a Campo dei Fiori aggressioni consumatesi ai danni di ambulanti o anche di ragazzi da parte di l'anno scorso, insomma, una questione bengalese da parte di tre ragazzi sempre intorno ai 20 anni, sotto i 20 anni, provenienti da Prati, questa volta vicini, ma non direttamente, diciamo, coinvolti in quelle iniziative, in quell'aggressione da parte di elementi estrema destra, e che appunto, se non fosse stato che in questa situazione comunque abbiamo i compagni più vicini, comunque vicini a Renato e vicini alla famiglia, eccetera, stiano facendo questo ragionamento, si è rischiato e si rischia tuttora, dato che appunto siamo comunque nei primi giorni della, che comunque questa storia è molto probabile che avrà un lunghissimo iter, riuscire a non tenere sotto, a non farla passare sotto tono, perché non vogliamo che passi per un'ennesima aggressione per futili motivi terminata in tragedia. Non è la tragedia del sabato sera consumatasi davanti a un locale qualunque, è frutto di un clima politico.
C'è un compagno che vuole intervenire. Ciao Francisco.
Ciao, senti, non volevo interrompere, diciamo, però insomma in questi giorni, insomma, faccio un po' di riflessioni che penso che probabilmente non faccio solo io. Cioè, il fatto che comunque ci ritroviamo in una situazione in cui c'è, diciamo, tutto il proletariato giovanile, diciamo quello che è anche più a basso reddito, quello che c'ha meno istruzione, quello che magari non c'ha il diploma, quello, diciamo, che può essere non considerato il precariato, quello più in difficoltà, e poi quello che subisce l'egemonia culturale della destra oggi, e poi quello che magari ti viene la coltellata. E questa cosa è una contraddizione per noi che è gravissima. A me, insomma, mi fa molto male sapere che i miei fratelli minori sono quelli che mi cercano perché mi odiano, quando invece no, dovrebbero essere quelli che il referente sociale dei discorsi che facciamo sulla precarietà, sul reddito, contro lo sfruttamento, eccetera, eccetera. E per cui vivere questa contraddizione, secondo me, è un qualcosa che secondo me ci dobbiamo ragionare sopra, cioè perché oggi i fascisti riescono a fare breccia in settori sociali che invece prima una volta non erano loro appannaggio, diciamo, che probabilmente rientra molto il fatto che in questi anni i fascisti hanno affrontato in qualche modo la questione sociale a modo loro, no? Dicendo che se sei disoccupato è colpa degli immigrati, se non c'hai prospettive è colpa di questi che ti vengono a rubare il lavoro, che il fatto che questa forza lavoro in qualche modo è concorrenziale con la tua forza lavoro, e per cui il nemico poi è l'immigrato. Il problema è che questi argomenti non sarebbero pesati se dall'altra parte ci fosse stato qualcuno che gli avesse detto: il problema non sono gli immigrati ma lo sfruttamento, siamo tutti sulla stessa barca, ci dobbiamo unire contro, no? Contro i padroni, eccetera. Il problema è che questa cosa è un po' mancata negli ultimi anni, specialmente nei quartieri quelli più poveri, quelli più difficili. Per cui, insomma, ciò che voglio dire è che il discorso non è breve, non sarà facile, perché poi nel senso che i fascisti in qualche modo gli forniscono una identità sociale contro gli immigrati e una identità culturale, la patria, la bandiera, la famiglia, tutta una serie di valori che si inseriscono poi anche nel clima generale di egemonia culturale di destra che c'è nella società in generale, voglio dire. No? Se Pane Bianco sul Corriere della Sera se può permettere di fare un articolo di fondo in cui si elogia l'uso della tortura, voi capite che insomma che il clima è di destra come egemonia culturale, come, no? Come capacità di dettare i temi, diciamo. Per cui io penso che quello che serve, non possiamo pensare che questa cosa si contrasta né semplicemente facendo a pizze e né semplicemente con l'iniziativa culturale. Nel senso, questo è un problema che abbiamo noi, che ho io per primo, nel quartiere in cui vivo, insomma, si vede che i giovani proprietari, diciamo, o non esprimono opinioni, forse se le esprimono sono quelle sbagliate. Per cui niente, non volevo arrivare a conclusioni, volevo solo condividere questo stato d'animo, diciamo, questa necessità secondo me di ragionare pure un attimino sulla composizione sociale, sulla composizione di classe di questa nuova generazione di fascistelli, diciamo, perché so i fratelli minori di nostri, per cui non servono solo le pizze, ma insomma bisognerà pure parlarci, ecco.
Sicuramente. Ecco,
ti ringrazio, io grazie un po' più
d'accordo. Ti ringraziamo l'interlocutore. È chiaro che questo è un percorso difficile, l'abbiamo detto un po' tutti e tutte, e sicuramente partirà, speriamo che parta, a partire appunto da questo pomeriggio, quando questa assemblea cercherà di mettere di fare chiarezza intanto, e poi iniziare un percorso per comprendere e agire per cambiare questa situazione che ci è caduta veramente anche inaspettata, non possiamo dire inaspettata, o forse maturava ma noi non siamo stati molto attenti a questa realtà che modificava sotto i nostri piedi. Beh, noi ringraziamo i compagni e compagni qui di Acrobat che sono venuti. Se volete dire altre cose, abbiamo intanto l'assemblea il 17 a Via della Masca Navale numero 6, allo spazio all'ex Cinodromo, ad Acrobat, laboratorio occupato e gestito, e da lì inizierà un percorso che speriamo sicuramente non si esaurirà in una riunione, però un percorso di comprensione e di attivizzazione per ribaltare una realtà che da quando ci si è manifestata come sabato notte francamente ci ha fatto molto male, non solo per la perdita del compagno Renato ma per come si è realizzata. Che altro dire? Ecco, stiamo seguendo e avremo anche oggi pomeriggio, abbiamo sentito poco fa l'avvocato, per seguire, anche se non è che la faccenda ci interessi molto, ma per fare in modo che non gestiscano, perlomeno per quanto è possibile, sul piano processuale l'altra verità, che è quella appunto della rapina, dei balordi, della rissa che abbiamo detto in questa bella lettera che poi rileggeremo, gli amici e le amiche di Renato, che non è rissa, è aggressione, l'abbiamo spiegato mille volte, qui c'è Paolo che ha subito l'aggressione insieme a Renato, si è tutto svolto in pochi secondi veramente, quindi non c'era manco il tempo di fare la rissa, un'aggressione secca, motivata da quelle ragioni che abbiamo provato, stiamo provando con molta difficoltà a delineare e che appunto fanno parte di una realtà che è quella che dobbiamo affrontare. E quindi l'appuntamento è tra poco, alle 5, quindi tra poco ad Acrobax continueremo insieme questa discussione. E ancora un saluto, un ringraziamento a voi, massima solidarietà, ciao, e un ricordo a Renato che è sempre insieme a noi.